a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua per dare il nostro culto questa mattina. Dare il nostro culto significa dare tutto quello che noi abbiamo, di fede e di intelletto. C'hai un po' di ragione, c'hai un po' di un minimo di intelligenza. Ecco, noi dobbiamo amare il nostro Dio col cuore, che la fede è parte dall'amore, ma passa dall'intelletto, dall'intelligenza, dalla ragione. Non è una fede fondata sul nulla, è una fede vera. E noi dobbiamo usare anche la nostra ragione e l'intelligenza. Dobbiamo amare, dice, con tutto il cuore e con tutta la mente. Significa con la nostra sapienza che Dio ci ha dato. Perché la fede non è un qualcosa nel vuoto. La fede è poggiata su qualcosa di vero. E la nostra mente, la nostra ragione, il nostro intelletto riceve rivelazione, conoscenza. Lode Gesù Cristo. Che passa prima dall'amore. Lode Gesù Cristo. La fede è come se fosse un organo dell'anima. Comunque l'uomo ha gli organi fisici. E l'anima ha questo organo della fede, cioè si collega sempre a qualcosa, ogni uomo. Me lo metti fisso verso qua. Lode Gesù Cristo. Gesù Cristo, lasciatelo così, non lo toccate più, per favore. L'anima ha i suoi organi di percezione. Ha i suoi organi. La fede è un organo che usa il cuore e poi anche la mente. Gloria a Gesù Cristo. Quindi questa mattina noi vogliamo dare il nostro culto, che non è un culto. Dice: io ho fede nel sole. Che se partiamo che c'è solo, è una questione solo di amore. Dice: io amo il sole. E quindi hanno ragione quelli che adorano il sole, hanno ragione quelli che adorano la luna, eccetera. Noi adoriamo l'unico vero Dio. Dice: questa è la vita eterna, conoscere il vero Dio. Amen. E la conoscenza si ha mediante anche prima dall'amore e poi dall'intelletto, la nostra ragione. Gloria a Gesù Cristo. Sono degli elementi affinché noi possiamo dare il nostro culto completo. Dare la nostra vita questa mattina, il nostro cuore, la nostra mente, perché se Gesù non è il vero Dio abbiamo sbagliato appuntamento. Cioè, vana è questa, e fanno bene anche quelli che non vengono, dico, hanno ragione loro e noi abbiamo torto. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ancora, avete un canto? Mm. parola resterà. Una cosa lui a noi farà. Nell'avversità Dio ci aiuterà, col suo amor ci sosterrà, una via farà, una via farà. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Nel rapporto con Gesù, nel rapporto con Dio, tutto passa non prima dall'intelletto. La conoscenza nel rapporto con Lui passa prima dall'amore. Nelle cose di Dio tutto passa attraverso l'amore di Dio, prima l'amore di Dio. Ma Egli ci ha amati per prima, perché è morto sulla croce per noi, che ha stabilito un rapporto di amore. E poi Dio ci ha dato un intelletto, la ragione, capacità. Lode Gesù Cristo. Quindi la nostra fede è poggiata su qualcosa di sicuro, perché uomini di fede non significa credere, significa avere, poggiare la propria vita su qualcosa di vero, di solido. E dice Gesù che Egli è la roccia. Allora questo noi lo assimiliamo per fede, ce lo prendiamo per buono, e poi Dio ci rivela che Egli veramente è la roccia. Vedi come funziona? La rivelazione, la conoscenza passa attraverso la rivelazione. Dio rivela a coloro che lo amano. Cioè, fa conoscere. Cos'è la rivelazione? Conoscenza delle cose divine, delle cose di Dio. Lode Gesù Cristo. Che sono chiusi, sono la conoscenza, la rivelazione è chiusa, e la chiave è l'amore. Lode Gesù Cristo. Accomodate. Capitolo 17 di Giovanni. Queste cose disse Gesù. Poi, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Poiché gli hai dato potere sopra ogni carne. Lode Gesù Cristo. Vedi, lo studio, no? Chi è abituato a studiare, chi studia materie, eccetera, soprattutto io dico a chi studia certe cose, tipo la filosofia, i pensieri degli uomini, non dobbiamo aprire là il nostro cuore, cioè amare quelle cose. Uno le studia, è una conoscenza, ecco. Quindi umanamente le cose degli uomini si studiano, si conoscono attraverso la trasmissione dei fatti, e le prendiamo per buone, giusto? Io sono convinto che chi studia, chi va all'università, chi è andato a scuola, eccetera, qualsiasi cosa tu leggi su un libro, dici, guarda, è certo. Giusto? Però vedi, quando parli delle cose di Dio, è diverso. E per studiare le cose di Dio, lì bisogna mettere l'amore. L'amore per le cose di Dio, cioè l'amore per Gesù. Se non hai amore per Gesù, diventi un conoscitore delle scritture. Magari conoscerai la scrittura a memoria, versetti, eccetera. Ma la conoscenza di Dio è un'altra cosa, la rivelazione di Dio è un'altra cosa. Passa sempre dall'amore. Un principio. Il principio di riconoscenza. E tutto è chiuso. Dice che l'apostolo Giovanni, uno dei massimi, diciamo, scrittori biblici, della rivelazione di Gesù, Apocalisse, la rivelazione. Egli vede, scrive tutte quelle cose perché Dio gliele ha rivelate. Dice delle cose che sono avvenute, delle cose che devono avvenire. E noi sappiamo, chi crede, che tutto quello che è scritto è vero. È una verità. E tutta la conoscenza che uno riceve attraverso l'amore, poi si rende conto che è la perfetta verità, perfetta volontà di Dio, che è chiusa, è sigillata, c'è un sigillo spirituale. Le cose di Dio sono sigillate nello spirito e sono aperte a coloro che aprono il loro cuore. Poi dal cuore puoi usare l'intelletto. Io studio la Bibbia, io sono uno studioso delle cose di Dio, ma non le studio dal punto di vista umano, lo studio dal punto di vista da figlio di Dio. Lode Gesù Cristo. Ora, noi dobbiamo acquisire questa posizione, perché se tu acquisisci questa posizione, tu puoi comprendere le cose ineffabili di Dio, ti sono date e ti verranno rivelate, tanto quanto tu vorrai conoscere e applicare nella tua vita ciò che è la volontà di Dio. Ecco perché i ministri di Dio, fedeli al Signore, conoscono alcune cose. Dio le rivela, Dio le rivela. E questa è, versetto 2, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne. Dio ha dato potere a Gesù sopra ogni carne. Egli ha il potere. Ecco, prendendo sempre per fede, assimilando questi concetti per fede, quindi riteniamo verità. Io le ritengo perfetta verità, fratelli. La perfetta verità di Dio. Dice, tu gli hai dato potere sopra ogni carne. Onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. Continua. E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio. Ora, io Dico, Signore, spiegaci. Tutto è racchiuso nell'opera della croce. Prima Corinzi capitolo 1. Al versetto 18. Dice, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono. Ma per noi che siamo sulla via della salvazione, è la potenza di Dio. Poiché egli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non ha egli reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza. Qua parla della sapienza di Dio e della sapienza del mondo. È piaciuta a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Perché se noi guardiamo un predicatore con la sapienza del mondo, cioè solo con l'intelletto, senza avere il rapporto con Dio, dice è pazzia. È una pazzia. Se tu questa mattina sei scollegato dall'amore di Dio, esempio, io spero che nessuno sia in questa condizione, né dei presenti né di coloro che ci ascoltano. Ma nel caso ci fosse questo scollamento del rapporto di amore, il predicatore questa mattina ti sembrerà un pazzo. Lo dice la scrittura. È pazzia. Tu avresti da dire e ribattere su ogni parola che io sto pronunziando. Ne ho avute esperienze. Persone che sono venute, sono sedute e su ogni parola che dicevano, li capisco, li comprendo. Non credo nel loro credo. Non credo nel loro spirito, nel loro Dio, ma quello gli viene dalla cultura di questo secolo, che è impregnata in ciò in cui vivono. Poi dice, continua. Più in avanti dice che la vera sapienza, ecco, noi dovremmo stabilire poi, se la vera sapienza è la sapienza del mondo o la sapienza di Dio. Perché secondo Dio la sapienza del mondo è pazzia. Ecco. Punti di vista. Se guardi da un punto di vista di Cristo dall'alto, e guarda, la sapienza del mondo è pazzia. Io a testimonianza di questo vi dico, aprite il telegiornale. Qualsiasi telegiornale. News. Ora ci sono news 24 ore. News 24, tutti i canali, tutto il mondo, tutte le lingue. Ecco. Tu mi devi dire dov'è la sapienza? Se il mondo, la sapienza del mondo è la sapienza per eccellenza, siamo rovinati. testimoniano contro se stessi. C'è la testimonianza oggi, la tecnologia ti testimonia che la sapienza del mondo è pazzia. In una logica di spirito cristiano è pazzia totale, o no? Capisco che loro ci vedono pazzi, però uno che fa una strage, tu come lo reputi? Una persona intelligente? Uno che distrugge, che uccide, che stupra, la pedofilia, eccetera. Come li reputi? Figli che uccidono i genitori, genitori che uccidono i figli, marito, moglie, figli. Questa è la sapienza del mondo, è un estratto, questi sono estratti essenziali del mondo. Dov'è il savio, dice la scrittura? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? E Gesù, ragionando su certe cose spiritualmente, noi comprendiamo che la pazzia di Dio è la sapienza massima. Sai perché? Egli ci ha salvato per amore. E uno quando comprende l'amore di Dio dice: Signore, ti amo. Quando lo comprende questo. Quando non lo comprende, dice: Che dice? Che fa? Io mi guardo Facebook, mi vedo Twitter. Quella è sapienza. Tutte quelle fesserie che si scrivono. Si alza la mattina, mi sono alzato, buongiorno, non ricordo che scrivo. Che meraviglia, che sapienza. Oh, dico, magari uno che è sottoposto, è innamorato, è una cosa massima che quello può fare, ai facebookiani. Saluti tutti i facebookiani. Ha espresso il suo amore. Ma tu ti rendi conto che l'ha inventato un giovane di 32 anni, che lo si è arricchito in maniera straordinaria. Ha fatto una cosa sapiente. Infatti io lo uso per mettere cerco di buttare dei semi di vita, vita non c'è, dove a mio avviso vita non c'è. Però se dovrei ragionare come un religioso, io, questo è del diavolo, quello è del diavolo, quello è del diavolo. Il religioso no. Si parla di Dio, non si fa. No. Tutte le cose lecite noi le possiamo fare, dice la scrittura. Tutte. Ma non tutte utili. Dice quindi, cosa faremo noi? Noi, dice l'Apostolo Paolo, noi che siamo di Cristo, questa è rivolta a chi è di Cristo, faremo le cose utili a Cristo. Lode Gesù Cristo. Poi parla, dice, l'esercizio corporale. Dice, allora quindi io mi organizzo, mi faccio 8 ore di palestra. L'Apostolo Paolo poi scrive, dice, l'esercizio corporale è utile a poca cosa. Sulle cose utili, dice, è più utile fare esercizi spirituali nel rapporto con Dio. Un rapporto di amore, di pietà, di misericordia, di servizio, di aiuto verso il prossimo. Guarda tu, come puoi incarnare la parola, puoi aiutare il tuo prossimo. predica l'Evangelo, predica la verità, impegnati nel tuo tempo libero, perché il resto è sacro al lavoro. Lode Gesù Cristo. Dice il Signore. Io leggendo, vedi, egli ci rivela. E io vi racconto cosa il Signore mi rivela della sua volontà e delle cose sacre. Ecco, le cose sacre, consacrate. In un passo della Bibbia dice che le cose consacrate sono confiscate al Signore. C'è una vecchia traduzione, ho trovato una vecchia traduzione biblica che dà un senso della consacrazione, ciò che noi consacriamo al Signore. Per esempio, io non ho mai confuso il mio tempo, il tempo che ho consacrato al Signore e il tempo che era del mio lavoro. Io non ho mai fatto il mio lavoro nel tempo della mia consacrazione a Dio. Non me l'ha detto nessuno, ma dentro lo sentivo come se era una grande mancanza di rispetto a Dio. Qualcosa che è dentro, che nello Spirito Dio ti rivela. Il senso della consacrazione, delle cose sacre. Ecco, noi dobbiamo imparare cosa significa consacrare al Signore. Le cose sacre, cosa sono? Perché il mondo cerca di commissionare il sacro col profano, cioè io ho dato sempre il mio servizio, le cose di Dio, il mio lavoro, io avevo stabilito, questo è il mio lavoro, finisce. Anche se erano nello stesso ufficio, io avevo finito, mi dovevano parlare più di lavoro, per me basta, chiuso, finito. Ora la mia mente, il mio cuore, tutto è dedicato al Signore. Ma questa cosa è utile al tuo lavoro? Non mi interessa. Deve essere utile al Signore, non al mio lavoro. E io spero che il Signore possa rivelare ad ognuno di noi questo. Cosa significa consacrarsi al Signore? Consacrare al Signore. Poi quando Dio ti rivela sulla consacrazione e tu leggi alcuni passi, tu li vedi sotto un altro aspetto. Ora, dice il Signore, tu per 6 giorni, per un tempo, hai poi. Chiaramente oggi la vita, la nazione, la cultura, le regole. Però dice una cosa. Tu 6 giorni lavora, devi lavorare, giusto? Cioè hai un tempo per fare le cose tue. Dice, il settimo è per il Signore. E l'ho letto nei. In Esodo 20, in Deuteronomio, nei numeri, che lo viene ripetuto del sabato. E il sabato è il rapporto parla del rapporto che noi dobbiamo avere con Dio, quella parte di consacrazione a Dio. Dice il sabato, parla di quel giorno, parla del tempo consacrato a Dio. Dice quel tempo è sacro. È consacrato. In un passo, in uno dei passi dove viene data la legge a Mosè, dice addirittura che nel tempo della consacrazione non si deve fare nessun tipo, cioè non bisogna commissionare, dice. E chi lo fa, dice, deve essere messo a morte. Questo per comprendere il valore che Dio dà alle cose sue. Ecco, se noi comprendiamo il valore che Dio dà alle cose sue su questa terra, perché Egli dà dei valori, Egli dà un valore alle cose sue, agli impegni che noi assumiamo davanti a Dio, Egli dà un valore. Se noi diciamo, Signore, io voglio fare questo per te, è meglio, dice la Bibbia, non dire, non prendersi un impegno con Dio, meglio non prenderselo che prenderselo e non portarlo avanti. Dice. Perché dice, tu me l'hai detto. Per capire, diciamo, quanto Dio valuta gli impegni che noi assumiamo con Lui. Questo per farci comprendere che Dio c'è, che la nostra fede non è basata su qualcosa di finto, è invisibile, ma è vero, c'è. Dice che a Pietro c'era marito e moglie, come si chiamavano? Anania e Saffira. Dice, per il solo fatto che imbrogliarono l'apostolo, perché l'apostolo, autorità di Dio, rappresenta per il Signore la sua autorità. Che se noi facciamo un'esegesi di quello che è avvenuto, c'è cioè uno studio e cerchiamo di capire i fatti, noi capiamo che Dio esercita, dice, perché tu me l'hai detto. Questo è il valore che Dio dà alle cose terrene che appartengono a Lui e che sono legate a Lui. Paolo, servo di Dio, Pietro, servo di Dio, apostolo del Signore, cioè significa mandato di Dio, mandato dal Signore. Dice che Anania e Saffira si presentarono a lui, dicendo, dice, questo è quello che noi abbiamo ottenuto dalla vendita del terreno. Se noi leggiamo il fatto, dice, questo è quello che noi abbiamo ottenuto dalla vendita di questo terreno. Ora l'apostolo Pietro, che era un pescatore, ma da servo di Dio, da autorità di Dio, gli risponde per lo Spirito, dice, ma scusami, ma non era tutto tuo? Cioè, sente, avverte, perché poi nello spirito i servi di Dio hanno poi i sensi dello spirito, del mandato, ma dato di Dio hanno anche gli strumenti di Dio per svolgere il ministero. Subito l'apostolo Pietro, noi possiamo andare ora, lo leggiamo, così noi capiamo certi passaggi. Potremo capire il rapporto di Dio che ha sulle cose terrene che appartengono a Lui. Dice, ma Pietro risponde, ma non era vostro il terreno? Non era vostro? Perché prende in giro lo Spirito Santo? Perché presero in giro lo Spirito Santo? Perché dissero una cosa, la menzogna. Dice, questo è quello che noi vogliamo offrirti, Dice, potevi dire quello che volevi, ma dice la verità, era tuo. Perché devi dire che è il prezzo quando non è il prezzo, è una parte? Dico, dice la verità. Capite? Tu avresti detto, vabbè, ma pure che è una parte, dammela. Al Signore non è così, fratelli. Nel rapporto con Dio non è così. Ecco, noi dobbiamo capire questo, perché se noi aggiustiamo il nostro rapporto con Dio, noi troveremo risposte da Dio. Perché noi non troviamo risposte, sapete perché? Perché siamo infedeli con Dio. Cioè, se noi siamo fedeli a Lui, Egli è fedele. Se noi siamo infedeli, Egli ci lascia per quello che noi siamo. Lode Gesù Cristo. Questo perché ci è rimasta questa storia e ci viene trasmessa? Affinché noi impariamo, dice l'Apostolo Paolo, affinché impariate qual è la perfetta volontà di Dio. Noi dobbiamo imparare il nostro rapporto con Dio. Dio riversa sulla terra. Ci sono le cose sue, la Chiesa è la parte sua, il corpo è la parte sua. E noi dobbiamo conoscere questo. A noi è dato di conoscere per crescere e per vivere il soprannaturale. Come potrai vivere il soprannaturale se tu non lo conosci e non lo pratichi? Ecco, io mi domando, no? Non mi alzate la mano, perché me la alzereste tutti. Quindi, ma deve essere dentro. Chi non vorrebbe una risposta dal Signore? Dico, non vorresti avere nella tua vita risposte da Dio? Io alzerei tutto, pure i piedi. Ma il Signore ci sta parlando e ci sta dicendo che tutto è nel rapporto con Lui. Se tu fai poca stima delle cose di Dio, tu non potrai mai vedere intorno a te, nella tua vita, la risposta di Dio. Perché il tuo organo di fede è posizionato su altro, non su Dio. Magari sulle cose che vedi, le cose di questo mondo, sui poteri, sull'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Egli vuole dare una risposta. Vuole essere il nostro Dio, vuole essere il Padre nostro celeste, lo vuole essere. Egli ha compiuto tutto per noi, Lui ci ama, lo vuole. Vorrebbe che ognuno di noi fosse partecipe della sua grazia nella propria vita. Tutti. Sai qual è il suo desiderio? Che ognuno di noi fosse partecipe della sua grazia. E questo affinché noi acquisiamo il valore delle cose e comprendiamo. Non abbiamo noi letto che conoscere te è vita eterna, conoscere te, unico vero Dio, questa è la vita eterna. Conoscere Gesù Cristo, unico Dio, unico vero Dio, conoscere. E tu vuoi conoscere? Se c'è questa parola è perché qualcuno ha chiesto, Signore, voglio conoscere. Pure uno, basta uno. Uno del corpo di Cristo, che Dio. Allora là ci sono sempre io. In tutte le preghiere io ci sono sempre. Dico, Signore, provvedi tu, aiutaci, eccetera. Quindi uno c'è, sicuro. Poi possiamo essere più di uno. Lode Gesù Cristo. E Dio ci rivela, ci apre la mente per comprendere le cose ineffabili. Dico, Anania e Saffira, Anania e Saffira, L'Apostolo Pietro risponde e dice: ma non era vostro il terreno? Non te lo potevi tenere per i fatti tuoi? Non potevi disporre di quello che tu avevi come volevi? Dico, a volte leggiamo traduzione che non si comprende. L'Apostolo Pietro gli dice: ma non era vostro? Non potevi fare quello che volevi? Chi ti ha detto? Perché? Poi alla fine conclude il ragionamento e dice: vuoi prendere in giro lo Spirito Santo? Perché? Perché vi siete messi d'accordo? Perché poi la cosa grave, erano d'accordo marito e moglie a prendere in giro lo Spirito Santo. Sai cosa avvenne? Dice che morirono all'istante. Avevano fatto un accordo, dice, ora diciamo così, bella figura che faremo. Dice, comunque, vedi, c'è l'uomo che non si rende conto che Dio conosce ogni cosa e sa ogni cosa. Dice, non potevi dire che era una parte, non potevi trattenerti una parte e dire questa è una parte, non era tuo. Questo gli aveva detto l'Apostolo Pietro: non era tutto tuo, non potevi disporre di tutto. Cioè, perché non dice la verità? Questa è una parte. E se tu ti tieni una parte, qual è? Il rapporto è in verità, integrità. Perché Dio esiste, c'è. E la fede ci fa vedere attraverso l'intelletto che Dio c'è. Se tu usi la fede e usi la ragione, usi l'intelligenza, tu capirai che Dio c'è ed è l'unico vero Dio. È la tua ragione. Ecco, usa la tua intelligenza nelle cose di Dio. Non tenere la tua intelligenza. Un giorno il mio pastore mi disse: tu sei un ragazzo molto intelligente. Questa intelligenza, sino ad oggi, l'hai data al mondo. Ma io ho capito subito quello che lui mi diceva. Tu l'hai data, cioè, l'hai data a uno spirito di. E che ti ha gestito. Cioè, è vero, la storia è vera. Perché non la dai al Signore? Dalla al Signore. L'hai dato per una vita al mondo. Dalla al Signore. Significa che tu non lavori, non fai. Oh, quello era re, era diventato re. Mica faceva il mendicante perché aveva scelto il Signore. Era re. Quindi Elia e Eliseo erano mandati a ungere re e profeti. A ungere il massimo. Non le cose minime, le cose grandi. E Dio ci sceglie per fare le cose grandi, non le cose minime. Dai al Signore. Questa mattina hai un po' di fede? Dice, pastore, piccola. Basta. Piccola per quant'è? Tu credi che Gesù Cristo è il Signore? Ah, sono in un ambiente meraviglioso, l'ambiente della fede. Perché più di due o tre credono. E il Signore è qua, in mezzo a noi, si manifesta in coloro che lo cercano, lo vogliono, lo desiderano, lo amano. E Dio ti rivelerà ancora cose maggiori, cose maggiori. Quindi c'è un grande valore nelle cose di Dio sulla terra, c'è un grande valore. Noi dobbiamo imparare nel rapporto con Lui a mantenere questo rapporto di integrità e di fedeltà. Questo è il nostro culto, che mentre noi siamo venuti per dare, dare la nostra fede, la nostra presenza, il nostro corpo, e gli interviene. Sai cosa avviene? Che mentre tu sei qua e dai, noi stiamo ricevendo, fratello. Egli sta benedicendo il tuo corpo, tu non te ne accorgi. Ma magari sei venuto con qualche dolore, con qualche oppressione, con qualche pensiero, e durante il culto è passato. Dici, ma... E ti sei dimenticato. E il Signore dice: no, ricordati, dagli l'onore che gli spetta. E tu prenderai il biglietto per il prossimo, la prossima guarigione, la prossima liberazione. Quando tu lo riconosci, tu ottieni un credito per il prossimo. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dice: questa è la vita eterna, conoscere te, l'unico vero Dio. Conoscere te, l'unico vero Dio. Ed egli si rivela. Questo è il rapporto. Un rapporto di fedeltà. Sii fedele, egli è fedele. Sii ferma. Sii ferma nelle cose di Dio ed egli fuggirà da te, egli, il nemico dell'anima tua. Hai problemi col nemico dell'anima tua? Sii fermo. Io non mi sposto neanche di un millimetro. Tum. Shamma. Se noi andiamo a leggere in Samuele ci sono gli eroi di Davide. C'è un capitolo sugli eroi di Davide. Guerrieri, personaggi pieni di fede che per amore dell'unto di Dio fecero grandi cose. Uno di questi che mi è sempre piaciuto è uno che si chiama Sciamma. Doveva difendere un campo di lenticchie. Le lenticchie a quei tempi era qualcosa di prezioso. Per alcuni dei miei figli, quando vedono lenticchie, gli viene la febbre. Là avevano messo Sciamma. Davide affida questo compito a Sciamma: difende questo campo. E perché era un campo che dava da mangiare al popolo. Era prezioso, era qualcosa di prezioso, doveva difendere un territorio. E dice che Sciamma con una spada, aveva solo una spada. Dice che alla fine della giornata gli rimase il braccio attaccato alla spada. Cioè, il suo braccio alla spada era una cosa unica. Uccise oltre 300 nemici, difendendo quel campo di lenticchie. Un guerriero, uno che non si fermò davanti a nulla. Alleluia. E questi eroi dice che sono scritti nel libro, si ricorda sempre di questi eroi. Quindi degli eroi della fede verranno scritti in un libro e verranno ricordati sempre. Oggi ci ricordiamo di Giacomo e Giovanni, degli apostoli, di Paolo, eccetera. Ci ricordiamo pure dei gesti di personaggi sciagurati, tipo Anania e Saffira, che tentarono di prendere in giro lo Spirito Santo, pensando, dice tanto, chi ci vede, tanto noi gestiamo. Quelli ragionavano. Ci regimo così. Che questo denaro è il frutto della vendita, ci diciamo così. Si sono messi d'accordo. Ma la cosa è strana, eh? La cosa strana, molto strana. Però per i servi di Dio è una cosa, io ti posso assicurare che Dio ogni volta mi rivela le cose che io devo sapere. Le cose che io devo sapere le conosco. E Dio sa come farmele conoscere. Poi gli altri dicono: ma come hai fatto? Che hai fatto? Hai fatto indagine? Dio me le fa sapere. È un rapporto fra me e lui. Io so. E lui sa come farmele sapere. A volte mi manda un uccellino che mi racconta. Si poggia sulla mia mano e mi rivela tutto. E dico, perché mi sta dicendo queste cose? Io non so, però. E poi vedo che mi serve. Dio mi fa conoscere le cose. Loda Gesù Cristo. Ma io non conosco, non voglio conoscere per uccidere, per salvare. Che se avessi il cuore di uccidere, di distruggere, sarei stato e sarei scartato. Loda Gesù Cristo. Perché nel mio cuore è di svolgere il ministero in fedeltà, integrità e fedeltà. Questo è l'esempio che noi dobbiamo dare. Dice, quello che tu hai imparato da me, disse l'Apostolo Paolo a Timoteo. Paolo applicava a se stesso, dice che Paolo e Apollo applicavano a se stesso, predicavano, curavano le cose di Dio, applicavano a se stessi prima, per essere un esempio nel gregge. Lode Gesù Cristo. Imparate a vivere un rapporto di integrità e di fedeltà con Dio. Gloria a Gesù Cristo. E Dio ti darà quello che il tuo cuore desidera, secondo Cristo. Secondo Cristo. Non secondo quello che pensi tu. Dici, no, ma io devo vincere i 4 milioni della Super Enalotto, non lo so, là, come si. Io sono rimasto Totip Enalotto. Giovanni, all'antica. Dio ti darà quello che è nelle tue capacità. Dio perché devi crescere e siamo chiamati a crescere, perché più cresciamo, più abbiamo capacità e più Dio ci può dare. Tu a un bambino piccolo gli affideresti la tua macchina? Lo stipendio di un mese di lavoro glielo daresti a tuo figlio di 10 anni? Domanda, io so che voi siete bravi, glielo daresti pure a quello di 5 anni. Dici, io, mio figlio, che ne sai tu? Significa che Dio ci dà secondo le nostre capacità nel Signore, capite? Capacità significa. Chi ha studiato, e quando si studiava, è in volume, capacità uguale volume, dimensione, è una dimensione. Dio ci dà secondo le nostre capacità spirituali, capisci? Che significa secondo le capacità? Secondo le dimensioni, secondo la grandezza, secondo la maturità, Dio ti darà. Gloria a Gesù Cristo e ti farà vedere. Tu che ami, prima ami, io vedo che tutto è racchiuso come ha detto il Signore. Il Signore dice le cose perfette. Gesù ha detto una cosa a quel giovane, una cosa incredibile, fratello. E io in quasi tutte le predicazioni torno sempre là e vedo che quel comandamento è completo. Poco, piccolo, completo. Dice, il senso di tutta la legge, la somma di tutta la legge è questo. Amare Dio si racchiude in questi due comandamenti. Amare Dio con tutto il cuore. E poi non lo vediamo quando lo leggiamo. Ascolta Israele, è un comando. Ama il Signore, non è è un consiglio. Ma è un comando, per chi comprende le cose di Dio, è un comando, è un ordine. Perché nell'ordine che tu metti in pratica questo comando, tu riceverai rivelazione. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con con tutta la tua mente. Guarda che dice tutta la tua mente, tutto il tuo intelletto, ecco. C'hai un intelletto? Sei bravo, sei brava. Con tutto il tuo intelletto. Ama il Signore, cerca di conoscere il Signore. E poi dice con tutto quello che hai. Qua l'hanno, qualcuno l'ha cancellato. Dice no, questo ha sbagliato. Nella traduzione. Qualcuno non l'ha messo. Io ho visto che qualche traduttore, secondo me, che gli pareva troppo forte, non l'ha messo. Ma nel testo originale era scritto con tutto quello che hai. Lode Gesù Cristo. E io predico la parola azima, tutta completa. Col cuore, anima, con la mente e con quello che noi abbiamo. E Dio ci rivela, ci fa conoscere le cose ineffabili di Dio. E tu potrai, con la tua sapienza e intelligenza, conoscere che Dio è l'unico vero, che Gesù Cristo è l'unico vero Dio. E questa è la vita eterna. E lo potrai raccontare anche agli altri. Gloria a Gesù Cristo. Conoscere Dio, l'unico vero Dio. Questa è la vera vita eterna. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare. Padre, grazie per la tua presenza. Grazie per il tuo spirito, noi lo riconosciamo, lo desideriamo, vogliamo avere comunione con te attraverso lo Spirito Santo, il tuo spirito con il nostro spirito. Padre, rivelaci, Signore, la tua ineffabile verità, rivela il tuo amore su di noi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Ah.